Vi chiedo di venire con me in Prima Timoteo, capitolo 3. Se al Signore piacerà questa sera, ci tengo a sottolineare quanto sia importante che il vescovo sia anche, o il pastore, sia anche un insegnante della parola. È veramente molto, molto importante. E anche a questo riguardo c'è in giro tanta confusione. E tanti adattamenti ai bisogni umani, e questo ci rattrista perché vedremo è veramente un ruolo molto importante. Allora, prima Timoteo capitolo 3, versetto 2. Vorrei fare due aspetti, se ce la faremo, vediamo. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, ecco la parte che interessa a noi, capace di insegnare. Andiamo adesso in Tito, qualche pagina più avanti. Tito, allora, anche qui c'è un bisogno che sia versetto 9, 1-9, bisogno che sia attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Fin qui la nostra lettura. Dicevo, è un elemento questo che viene spesso, spesso, come dire, fatta molto sconto. Ecco. Allora, voglio partire da questa premessa. Ci sono due elementi che non passano mai, sono eterni. Quali sono questi due elementi eterni? Una è la parola di Dio e l'altra sono che cosa? Le anime. Sono due elementi eterni. Le anime, perché possano vivere in ubbidienza e vivere un tenore di vita buono, sia in relazione alla salvezza e sia in relazione alla vita quotidiana, hanno bisogno della parola di Dio. Quindi la parola di Dio, la bocca del Signore, la volontà di Dio, quello che Dio desidera per gli uomini, ok, prima la salvezza e poi come vivere la vita che piace al Signore, hanno bisogno di questa parola eterna. Già questa premessa ci fa capire quanto è importante prendere sul serio la predicazione della parola di Dio. È fondamentale per l'uomo capire bene, senza fare sconti, capire bene quello che la parola ci dice. Andiamo un attimo in Prima Timoteo ancora, perché viene ancora una volta dall'Apostolo Paolo. Viene sottolineato questo aspetto, fratelli, e noi figli di Dio, dobbiamo veramente tenere alta questa parola della vita. Capitolo 4, guardate cosa dice l'Apostolo Paolo nei primi due versetti. Dice così: ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Pensate un po', e noi assistiamo già a questo. Sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza, essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi. Mi sa che ho sbagliato il. Dunque, ho sbagliato. Allora, forse seconda Timoteo, capitolo 4. Sì, ho sbagliato citazione, perdonatemi. Beh, male non ci ha fatto, eh? Seconda Timoteo, capitolo 4. Dicevo, viene rimarcato quanto è importante la parola di Dio. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Attenzione adesso. Predica la parola. Predicala. Insisti in ogni occasione, sia favorevole e sfavorevole. Convinci. Rimprovera. Esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Guardate quanto è importante per l'Apostolo Paolo che questa parola venga predicata con forza, non così. Ed è interessante perché in tempo e in fuori di tempo non ci dobbiamo fermare di predicare questa parola nella Chiesa, alle persone che muoiono senza mancanza di conoscenza, perché come abbiamo detto è ciò che determina il loro tenore di vita, ciò che determina la loro salvezza. Quindi anche qui vediamo che l'Apostolo Paolo sottolinea, è vero, e poi dice rimprovera. A volte noi diciamo, frate, però sei stato duro, no? E invece la parola dice che quando serve bisogna anche rimproverare usando la parola, ok? Perché è come se lo facesse Dio. Noi dobbiamo credere, fratelli e sorelle, con tutti i limiti umani, che chi sta da questa parte parla dalla parte, da parte del Signore. Ci crediamo? È vero? Poi c'è sempre un aspetto umano di chi predica. Però chi apre la parola e l'amministra in maniera fedele è un uomo che parla da parte di Dio. Quindi lo scopo principale del pastore, ma anche di coloro che hanno questo dono di insegnamento, perché non solo i pastori possono avere questo dono di insegnamento, ma i pastori, i vescovi, i conduttori, gli anziani, che sono la stessa persona, devono per forza averlo. Quindi qual è la caratteristica, lo scopo principale? Proclamare la parola di Dio per mettere in grado a chi ascolta di fare delle scelte. Noi predichiamo, chi ascolta dovrà fare delle scelte, ok? Quindi ci sono due tipi di responsabilità. La responsabilità di chi la deve predicare, questa parola, perché la deve predicare fedelmente, e poi la responsabilità di chi ascolta. Quando chi sta da questa parte è fermo, che piaccia o non piaccia, che sia simpatico o non sia simpatico, predica la parola, dopo da questo punto qua la responsabilità passa da quella parte, dalla vostra parte, da chi ascolta, dalla nostra parte. Quindi è veramente molto importante che questo dono sia un dono veramente che viene dato dallo Spirito di Dio. Perché dico questo, fratelli? Perché assistiamo alle anomalie, è vero? C'è la corsa al pulpito e c'è la corsa a voler predicare, perché se uno non predica poi dopo è come se ha fallito nella vita cristiana. Ma abbiamo ricordato nel primo incontro che cosa siamo in un'immagine, in una delle immagini che ho illustrato. Siamo il corpo di Cristo. Quindi ognuno di noi, ciascuno di noi ha ricevuto delle funzioni e queste funzioni sono utili per tutto il corpo. Ecco perché non dobbiamo correre al pulpito, ma se il Signore ci ha dato un dono, ok, allora noi lo dobbiamo esercitare. Quindi la sua capacità non viene né dalla cultura umana, né se ha dei titoli, ok, se ha istruzione scolastica male non fa, perché può aiutare, ok, ma ciò che fa la differenza è se ha ricevuto il dono da parte dello Spirito Santo. Se uno può avere tutta la cultura di questo mondo, tutte le lauree di questo mondo, ok, e non avere il dono, non essere edificante, non avere il dono. Questo, fratelli, spesse volte mi è capitato di ascoltare fratelli laureati, insegnanti anche scolastici, che però sono di una pesantezza e purtroppo lo dico con tristezza, ma magari si prendevano un'ora di predicazione e quello che dicevano lo potevano dire in due minuti. Questo fa capire che la scolastica, per quanto utile, non è quello che determina chi ha il dono e chi non ce l'ha. Ok? Cos'altro possiamo dire? Che i doni di proclamazione in qualche modo insegnano. Ad esempio, l'evangelista chi è? È una persona che prende un messaggio da parte del Signore e lo sa comunicare bene, in maniera semplice e chiara, alle persone, in modo particolare, i non credenti. Quindi anche questo, in qualche modo, è un insegnante. Ma l'insegnante, come nel vero senso del termine, è uno specialista, ok? È uno specialista della predicazione, non perché c'è il diploma, ma è uno specialista perché? Perché lui sa in tutti gli ambiti insegnare la parola. Annunciavo a qualche anomalia, no? Ad esempio c'è un'anomalia che viene predicata, questa non è biblica, fratelli, quando la sentite per favore azzeratela nella vostra mente. Allora si dice che non ha importanza che tutti gli anziani sono degli insegnanti, come in altri doni, e poi non è detto che per forza uno lo deve predicare, insegnare dietro al pulpito. Ma questa è una diavoleria. Un pastore deve essere capace di insegnare in tutti gli ambiti, nelle case, per la strada, se occorre, ai giovani, ai piccoli, ai grandi, negli ospedali, nei carceri, dal pulpito, in tutti gli ambiti. Questo è un insegnante della parola di Dio. Quindi tutto il resto che magari vogliono darci non è biblico. Ovvio che ogni insegnante deve occupare lo spazio che lo Spirito di Dio gli ha riservato. Non tutti gli insegnanti hanno lo stesso spazio. Volete, perché proprio la misura della fede assegnata, come ci viene ricordata una scrittura, ma voi anche per l'esperienza. A volte c'è chi ha più esperienza, magari è un insegnante un po' più chiaro, più evidente, ok? Il dono spicca di più. Poi c'è chi ha meno esperienza. Quindi ci sono vari livelli. Ma il dono deve essere chiaro. Quali sono le caratteristiche? Allora, di chi è un insegnante? Quali caratteristiche deve avere un insegnante della parola di Dio? Innanzitutto deve avere una conoscenza globale della parola di Dio. Non è che deve sapere per forza tutto, ma lui deve avere una conoscenza globale e armoniosa, ordinata della parola di Dio. Ok? Se vado in un passo, io devo sapere quel passo di che cosa mi sta parlando. Non devo far dire alla parola quello che non vuole dire. Questo è un altro problema di chi di solito predica. Okay? Magari esce fuori dai contesti, magari fa dire alla parola quello che non vuole dire. Chi ha il dono deve avere una conoscenza globale e ordinata. Questo è importante. Poi deve avere la capacità, deve avere un desiderio profondo di studiare la parola. Un insegnante della parola di Dio vuole stare sulla parola per leggerla, rileggerla, per accertarsi che quello che lui vorrà dire è veramente secondo il Signore. Quindi è un lettore della parola e non smetterebbe mai di leggere la parola di Dio. Ci prova gusto, soddisfazione, è vero. E il Signore gli rivela sempre di più delle verità. L'insegnante della parola ha delle chiare capacità di capire bene e trasferirle bene le dottrine, le verità, ok? Quindi tutti gli insegnamenti dottrinali li capisce bene e li sa trasmettere in maniera alla portata di tutti, ok? Poi ha la capacità anche di valutare attentamente quello che ascolta e quello che legge, ok? Quindi è importante questi due elementi. Se nell'insegnante c'è queste capacità, queste caratteristiche, e aggiungiamo a queste caratteristiche un bel carattere spirituale, un uomo fedele, beh, frate, e questo è il matrimonio perfetto. Allora questo insegnante colpisce e affonda tutte le volte, ok? Quindi deve avere queste capacità dialettiche per ostacolare le false dottrine. Deve avere la capacità, tramite la scrittura, di poter dire: uè, che stai dicendo? Ma la scrittura dice così, qui è così. Quindi deve avere questo tipo di capacità. È molto importante, perché gli anziani devono essere capaci di persuadere o di fermare i contraddittori della parola di Dio. Siete d'accordo, fratello? Vi immaginate se gli anziani fossero messi a disagio davanti ad altri fratelli che parlano di verità non bibliche e loro non se ne accorgono. Sarebbe un disastro per la Chiesa, perché nella Chiesa entrerebbero un sacco di altri veleni. Guardate, nella Scrittura viene insegnato proprio questo che ho detto adesso. Andiamo nell'Evangelo di Luca, per favore. Evangelo di Luca, capitolo 1. Voi sapete che Luca era un insegnante della parola, vero? Anzi, un dottore. Cioè, una persona capace di andare ancora più specialista dell'insegnante, perché c'è questa differenza. Io non voglio entrare in merito a questo, ok? C'è l'insegnante e quindi l'anziano viene chiesto di essere un insegnante, e poi c'è il dottore della parola, colui il quale sa andare oltre all'insegnante della parola. Capitolo 1, leggiamo i primi 4 versetti. Guardate che ricchezza ci dà qui lo Spirito di Dio in riferimento all'insegnante. Poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, dice Luca, molti sono messi a scrivere intorno a questa cosa qua. Come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e divennero ministri della parola. Quindi una fonte attendibile. Poi dice, è parso bene anche a me. Lui era un insegnante. Dice, ok, però lasciatemi fare anche a me le mie verifiche. Dopo essermi accuratamente, sottolineiamolo, informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, guardate, l'ordine si è accurato in modo miticoloso, ok? Illustre Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Mamma mia, frate, che c'è qua? Cioè, questo non è che ha ascoltato e ha detto, va bene, mi fido, vado e predico. No, Luca non ha fatto così. Perché Luca non ha fatto così? C'è una ragione importante. Fratelli, nessun messaggio rimane neutrale. Quando noi diamo dei messaggi, se sono sbagliati, i contenuti sono sbagliati, noi andremo a condizionare in maniera non buona chi ascolta. Ok? Quindi guardate la preoccupazione di Luca. La preoccupazione di Luca era che ha ricevuto da una fonte attendibile e dice, ma voglio fare anch'io delle ricerche. Quindi si è messo a studiare, a raccogliere tutti i fatti che riguardavano il Signore Gesù e poi li ha messo in ordine, perché Teofilo potesse avere la certezza delle cose che gli sono state insegnate. Mamma mia, fratello, che bello! Chi predica dovrebbe essere così, dovrebbe essere attento. Dovrebbe informarsi, dovrebbe essere una persona che legge e rilegge la Scrittura 1000 volte, deve essere certo, forse anche consigliarsi con i fratelli che hanno un po' più di esperienza, confrontarsi, perché un altro rischio che ho potuto vedere nel corso della mia vita cristiana, c'è il rischio delle news. È terribile sto fatto. E questo a volte tocca in modo particolare i giovani, ma non solo. Voler dare la news, cioè qualcosa che nessuno mai ha predicato. No, io mi accontento di predicare quello che hanno predicato e mi accontento di accertarmi che quello che viene detto è capibile e comprensibile a tutti. È chiaro questo concetto? Allora c'è questo pericolo e lui lo sapeva. Dice no, io voglio raccogliere i dati, voglio vedere che tutto è a posto da altre fonti, poi le metto in ordine e le trasmetto. E le devo trasmettere come? Con gioia. Ok? Devo fare sta ricerca, non che mi deve pesare, con gioia. E perché? Perché lui non detiene l'esclusiva, ok? E quindi lui era preoccupato di trasmettere delle informazioni spirituali coerenti. Se dovessimo dare un'altra definizione all'insegnante della parola, noi lo dovremmo definire una sorta, alla luce di quello che abbiamo letto, una sorta di investigatore spirituale. C'è uno che va con la lente di ingrandimento e legge, e guarda i verbi, e guarda alle virgole, e poi lo confronta con altri passi. Perché, fratelli? Perché la scrittura non si contraddice mai. E questo è un elemento importante. Allora, se c'è qualcosa che non mi è chiaro, che non si, in qualche modo, non si allinea con tutta la parola di Dio, allora io sto capendo male e non devo predicarla. Devo prendermi tempo per cercare di mettere in ordine queste verità, per trasmetterle in maniera ordinata. Quindi è un uomo che si applica e si applica con tutte le sue forze. L'insegnante è una persona, non è un battitore libero. Cioè, cosa voglio dire? Non è, come dice Paolo, uno che batte l'aria, dice cose che senza senso. L'insegnante della parola di Dio è uno che predica in base ai bisogni dell'uditorio. Quindi deve essere una persona attenta, deve essere una persona che conosce l'uditorio, ok? E quindi può dare un messaggio in base ai bisogni. Sì, chi predica, fratelli, predica dei messaggi a volte mirati. Perché? Perché nota dei bisogni all'interno della Chiesa. A volte no, a volte no. Ad esempio, mi è capitato un po' di anni fa, in una chiesa, vado a predicare al mattino e prima di predicare cambio il messaggio. Cambio il messaggio e alla fine si avvicinano due fratelli, un po' arrabbiati. Ho fatto, Gino, ti possiamo parlare? Voglio, fratello. Fa, di la verità, non posso fare il nome perché è conosciuto. Di la verità, Leonardo ti è venuto a parlare di quello che è successo qua? Io faccio, guarda, non so proprio niente. No, a me non mi ha parlato. Impossibile. Perché tu hai citato degli episodi nel tuo messaggio che erano proprio riguardanti la situazione di qualche giorno fa che c'era qui. E il Signore mi è testimone. Ma veramente, fratelli, il Signore mi era testimone che io non sapevo niente. Poi ne viene un altro, insieme alla moglie. Fratello, scusa, fratello, piacere, ma per caso tu hai parlato con Leonardo? No, non ho parlato con Leonardo, ed erano tre. Capite, fratelli, a volte lo Spirito di Dio conosce i bisogni, laddove il fratello non li conosce, lo Spirito di Dio conosce le nostre vite, sa di cosa noi abbiamo bisogno. Allora può capitare che da questa parte viene predicato un messaggio che ci turba, un messaggio che sembra mirato a noi. Non sempre è così. Dobbiamo credere che lo Spirito di Dio fa predicare dei messaggi in base ai bisogni di ciascuno di noi, se siamo degli insegnanti della parola. Ok? Altrimenti questo non accadrà mai. È chiaro che per avere questa vicinanza e questa capacità oltre a dono, abbiamo detto, ci deve essere una certa dedizione allo studio della parola di Dio. E ci deve essere, fratelli, la preghiera. È importante, un uomo che predica deve essere anche un uomo di preghiera, deve essere un uomo che deve stare vicino, attaccato al Signore. E quindi solo così può predicare con certezza, con fermezza, con stabilità, ogni aspetto della sana dottrina, come ci viene ricordato. Leggevo, e mi piaceva, ve lo voglio portare a voi, leggevo un libro nella quale l'insegnante, in questo libro qua, veniva paragonato a una figura della nostra vita quotidiana. Andiamo in Marco capitolo 13. Marco capitolo 13. Fratelli, è un dono importantissimo e gli anziani non possono non averlo. Non possono non averlo, in misura diversa, ma non possono non averlo. È veramente molto importante. Marco 13, versetto 34. Qui troverete una figura della nostra vita quotidiana che può essere paragonato all'insegnante della parola di Dio. Leggiamo, versetto 34. È come un uomo che si è messo in viaggio dopo aver lasciato la casa sua, dandone la responsabilità ai suoi servi, a ciascuno il proprio compito, comandando al portinaio di vegliare. Guardate, un'immagine alla quale può essere associato l'insegnante della parola è quella del portinaio. Questo portinaio aveva la responsabilità di vegliare. Ma come si fa a vegliare, fratelli, se non si conosce la parola di Dio? È impossibile. Impossibile vegliare se noi non conosciamo la parola di Dio. Giovanni capitolo 10. Un'immagine che mi piace. Versetto 3. Dice: a lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Bellissimo. Che cosa fa questo portinaio? Apre e le pecore entrano e ascoltano la sua voce. Bellissimo questa immagine. Quindi è qualcuno che trasmette qualcosa, ma allo stesso tempo valuta quello che deve dire e valuta anche quello che potrebbe entrare all'interno della casa di Dio. Anche nell'Antico Testamento, fratelli, era così. Ve lo voglio dimostrare. Sono andato a cercare un paio di passi che dimostrano la stessa cosa nell'Antico Testamento. Anzi, ci danno un elemento ancora in più, rafforzativo, che mi riempie di gioia. Andiamo in Prima Cronache, per favore. Prima Cronache. Capitolo 9, leggiamo i versetti 26 e 27. Leggiamo dal versetto 25. Bellissimo questa immagine, mi ha arricchito molto, mi ha veramente molto incoraggiato, perché, fratelli, non bisogna aver paura di predicare la verità, ma anche di denunciare le cose quando non vanno. Noi siamo chiamati a questo. I loro fratelli, che abitavano nei loro villaggi, dovevano ogni tanto venire a stare dagli altri per 7 giorni, poiché i 4 capi portinai leviti erano sempre in servizio. Guardate, pensiamo un attimo all'insegnante. Se lo paragoniamo a portinaio, è qualcuno che non è che dice: vabbè, ho dato il messaggio, lasciatemi in pace per 5-6 mesi. No, se c'è da lavorare, da predicare, bisogna farlo sempre. È un uomo sempre in servizio, è un uomo vigilante, notte e giorno. E dice qui, erano sempre in servizio e avevano anche la sorveglianza delle camere dei tesori della casa di Dio. Fratelli, mamma mia, ma non è forse così per gli insegnanti e per i pastori che devono avere questo dono, per i vescovi che devono sorvegliare i tesori della casa di Dio, che sono le verità della parola di Dio, che non devono essere adulterate? È bellissimo questo. Avevano questo incarico di essere i custodi dei tesori di Dio. Gli insegnanti hanno la responsabilità di essere i custodi, i portinai, i custodi delle verità di Dio. Seconda Cronache, capitolo 23. Qualche pagina più avanti. Spero di non aver sbagliato citazione. Anche qui ci viene offerta una... possiamo fare un'applicazione anche qui molto bella. Versetto 19. Collocò i portinai alle porte della casa del Signore, quale scopo? Affinché nessuno vi entrasse che fosse impuro per qualsiasi ragione. Bellissimo. Guardate, dovevano accertarsi che nella casa di Dio non entrassero persone impure. Fratelli, se dovessimo chiederci qual è la casa di Dio nel Nuovo Testamento, è l'adunanza? Siamo noi. Allora noi abbiamo la responsabilità di accertarci che non entrino nella Chiesa delle cose impure, che possono contaminare il popolo di Dio, la testimonianza. E come si fa se non conosco la parola di Dio? Come può un anziano, un pastore, se non ha la conoscenza ordinata della parola di Dio, a capire ciò che è buono da ciò che non è buono, ciò che è puro da ciò che non è puro? Guardate quanto è importante questo ministero che devono avere gli anziani, e non solo, ripeto, gli anziani. Ok, vado un po' avanti, vorrei arrivare. Ok, quindi abbiamo detto che devono conoscere tutto il consiglio di Dio, ok? Devono avere una conoscenza armoniosa, ordinata di tutto il consiglio di Dio, ma devono avere anche una buona coscienza. Questo è scritto in 1 Timoteo 4,12. Bisogna avere una buona coscienza, perché se non c'è una buona coscienza, ci mettiamo poco a far dire alla parola di Dio quello che non vorrebbe dire. E quindi ci carichiamo anche di una grande responsabilità. Voi vi ricorderete l'Apostolo Paolo, non lo leggiamo per brevità di tempo, in Atti 20, quando disse appunto di essersi condotto davanti a Dio in tutta buona coscienza. E in Atti 20 quando dice che lui ha dato la vita notte e giorno per insegnare a questi credenti di Efeso la parola di Dio, metterli nella condizione di poter camminare, di poter scegliere ciò che è buono da ciò che non è buono. Quindi questo deve essere lo scopo di Dio. Due parole ancora. Chi insegna, fratelli, deve essere semplice. Non serve un linguaggio che gli altri non capiscono. Due parole dette in maniera semplice valgono più di 100.000 parole dette in maniera complicata, che chi ascolta non conosce il significato. E se mai utilizziamo una parola un po' più complicata, dobbiamo avere la pazienza di spiegarla, spiegarne il significato. Quindi bisogna essere semplici. Io dico sempre che ci dobbiamo immaginare che chi ci sta di fronte sono dei bambini di pochi anni di vita, 7, 8, 9, 10 anni, oppure persone ultracentenarie. Perché? Perché questa verità ci porta ad essere semplici, ok? E quindi se siamo semplici, il messaggio arriverà a tutti. Se lo capiscono i bambini, il messaggio, lo potranno capire anche gli adulti, è vero? Se lo capiscono le persone avanti nell'età, che hanno delle difficoltà, magari varie difficoltà, allora il messaggio vuol dire che lo possono capire tutti. Dobbiamo essere umili e trasparenti nella predicazione di questa preziosa verità. Io mi sono mangiato il tempo, ma due parole ancora su un'altra responsabilità. Vi prendo ancora 10 minuti, perché vorrei la prossima volta completare questo argomento. La responsabilità familiare. Torniamo in 1 Timoteo. Prima Timoteo 2 e 3, capitolo 3, 2 e 3. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al danaro. Ecco il versetto 4 insieme al versetto 2 che interessa a noi, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Diamo in Tito, anche lì viene ripetuto, con termini differenti, questa verità. Tito 1,6. Quando si trovi chi sia irreprensibile, marito di una sola moglie, che abbia figli fedeli, che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. La famiglia, per il vescovo, per i pastori, è un altro elemento importantissimo. Allora, anche su questi versetti è stato speculato il lungo e il largo. Ad esempio, alcuni, là dove c'è l'inciso debba essere marito di una sola moglie, hanno costruito una marea di dottrine. Ad esempio, alcuni hanno detto, avete visto? Solo agli anziani è chiesto di avere una sola moglie. Quindi, l'importante è che tu non sia anziano e quindi fai tu. Ma, fratelli, questo, se mai fosse una verità dottrinale, scorre in tutta la scrittura. La scrittura ci ricorda che dobbiamo avere una sola moglie, fino a quando è in vita. È vero? Siamo tutti d'accordo su questo punto? Quindi non sta parlando di questo. Allora di che cosa sta parlando? Altri hanno cercato dei significati all'interno di questo termine per dire sì, devi essere fedele a una sola moglie. Quindi se tu ti sei divorziato, l'importante è con quella che stai, sei fedele con quella. Se no non puoi fare il vescovo. Ma è questo quello che dice la scrittura? Noi possiamo sposare un'altra persona mentre questa persona è in vita? Vedete, la scrittura si spiega con la scrittura. Ma hanno costruito altri tipi di dottrine in questo aspetto qua. Di cosa sta parlando qui, fratelli? Qui sta parlando dell'aspetto morale da parte dei pastori. Cioè, sta parlando dell'aspetto morale e dell'aspetto sessuale, che riguarda l'aspetto sessuale, ok? Che è, fra l'altro, una delle armi che Satana usa per distruggere gli uomini di valore. È un'arma che Satana usa. Quindi noi dobbiamo veramente fare attenzione a questo aspetto qua. Per cui gli anziani, come voi, devono avere una sola moglie. Ma gli anziani si chiede ancora più attenzione a riguardo questo aspetto, diciamo, al legame con la propria moglie. Poi abbiamo letto che governi bene la propria famiglia, perché se un anziano non governa bene la propria famiglia, beh, allora come potrà governare la Chiesa del Signore? Di cosa sta parlando qui, fratelli? Qui sta parlando di tutti quegli aspetti che riguardano la famiglia. Essendo un capofamiglia, voi sapete che all'interno delle famiglie chi ha la responsabilità spirituale di promuovere e di portare l'insegnamento all'interno della famiglia è principalmente dell'uomo. Dio dà questa responsabilità all'uomo. Quindi l'anziano, il pastore, da quando si sposa, deve far crescere la propria moglie, anche se non è ancora un pastore, deve far crescere la propria moglie. Poi arriveranno i figli, devi insegnare i figli, ok? I principi della parola. Poi i figli dovranno fare una scelta. Non è detto che i figli si convertano, perché come sappiamo, come ci viene ricordato dalla scrittura, c'è una responsabilità dei genitori, ma c'è una responsabilità personale dei propri figli, ok? Dovranno scegliere. In Ezechiele, se vi ricordate, è scritto che il padre non pagherà per il figlio. E il figlio non pagherà per il padre, ma chi morrà, morrà per il suo peccato. Anche qualora, parlo a livello generale, fratelli, anche qualora un genitore non facesse la sua parte, lui ne risponderà davanti a Dio, ma quel figlio, quella figlia, morrà sempre per il suo peccato. Chiaro questo concetto? Quindi, quello che si chiede a un anziano, un pastore, a una famiglia di pastore, che sappiano gestire bene la loro famiglia e tengano i figli sottomessi. Quindi è interessante il verbo tenere, non dice se vogliono, li devono tenere sottomessi. Questo è un elemento anche importante. Quindi il lavoro principale deve essere fatto, si deve vedere all'interno della famiglia. Quando i figli poi arriveranno a una certa età, fratelli, non possiamo noi, come dire, costringerli a convertirsi. Però le regole nella famiglia ci devono essere. I genitori devono mettere le regole anche se hanno 30 anni, se stanno nella famiglia. Se dovessero uscire, va bene, non li possiamo controllare, quindi non sappiamo quello che poi accade. Io mi fermerei qui, fratelli, e Magari poi qualche altro accenno lo diamo la prossima volta su questo aspetto. Vorrei lasciare questo quarto d'ora per la preghiera e poi vedremo la responsabilità della Chiesa. Vedremo ancora qualche aspetto che riguarda i doni di governo la prossima volta, che sono altrettanto importanti. Ad esempio la presidenza. La presidenza è molto importante. Chi presiede ha una grande responsabilità. Ma lo vedremo, se Dio vuole, la prossima volta. Amen.